questo momento di preghiera che adesso facciamo insieme, per me è stata un'occasione di preparare con maggiore attenzione, con maggiore anche precisione, la omelia della giornata di domani. Questa festa che sappiamo più del tempo nel natalizio, ed è la festa del battesimo di Gesù al fiume Giordano. Prima di comprendere insieme un po' il messaggio che il brano del Vangelo di Matteo che ho letto ci consegna, volevo dire una parola su quello che stiamo facendo, cioè sulla lettura divina. E il Papa Benedetto XVI ha voluto che si svolgesse un'assemblea di vescovi che si chiama Sinodo, proprio che ha come tema la parola di Dio. L'assemblea è stata fatta nel 2008 e a conclusione di ogni sinodo il Papa raccoglie i frutti della riflessione in un documento che poi viene pubblicato. Tutti avete certamente sentito il documento Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che è uscito poche settimane fa. E il sinodo sulla parola di Dio, il Papa ha appunto dato alla Chiesa un documento nel quale ho voluto ritagliare un pensiero breve che il Papa riporta di un grande studioso della Bibbia dei primi secoli della Chiesa che si chiamava Origene. E lui dice così: dedicati alla lezione delle divine scritture, applicati a questo con perseveranza, impegnati nella lezione con l'intenzione di credere e di piacere a Dio. Se durante la lezione ti trovi davanti a una porta chiusa, bussa e te l'aprirà quel custode del quale Gesù ha detto: il guardiano gliel'aprirà. Applicandoti così alla lettura divina, cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi però contentare di bussare e di cercare. Per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria la preghiera. Proprio per esortarci ad essa, il Salvatore ci ha detto: non soltanto cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ma anche aggiunto: chiedete e riceverete. Ecco, queste tre parole: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e riceverete, sono un po' così i passaggi che vogliamo anche vivere questa sera in questa preghiera che facciamo assieme. Il brano del Vangelo è stato opportunamente già diviso in tre parti, come vedete sul foglietto, quindi questo ci aiuta molto a capire anche come è fatto e quindi a individuare i messaggi di ognuna di queste tre parti. La prima è un'introduzione molto breve, poi abbiamo una seconda parte di appena due versetti che possiamo chiamare il dialogo tra Giovanni Battista e Gesù. E poi abbiamo una seconda parte, che è anche l'ultima, che chiamiamo la manifestazione di Dio legata al battesimo di Gesù. Questa manifestazione si realizza attraverso due dei cinque sensi dell'uomo, quella dell'udito, perché c'è una voce, e quella della vista, perché c'è anche una visione. Quindi Dio si manifesta mostrandosi e parlando. Allora prendiamo l'introduzione. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Il Vangelo dell'infanzia, cosiddetto Vangelo dell'infanzia, si era concluso al capitolo 2 con una nota: Giuseppe torna dall'Egitto, dove si era rifugiato per sfuggire a Erode, che voleva uccidere Gesù, e va ad abitare in una città della Galilea chiamata Nazareth. E Matteo conclude questo Vangelo degli infanti, i primi due capitoli, con una frase: sarà chiamato Nazareno, in riferimento a Gesù. Poi c'è un silenzio di circa 30 anni, e Gesù ricompare in scena proprio qui. Gesù venne a Giordano da Giovanni, dalla Galilea, cioè da quella regione in cui Giuseppe lo aveva portato quando era piccolo, dopo che Erode era morto e quindi il pericolo era finito. Ovviamente noi non sappiamo nulla di quello che è successo tra il ritorno a Nazaret e il battesimo. La vita pubblica di Gesù inizia proprio con questo avvenimento del battesimo al fiume Giordano. Qual è il motivo di questo spostamento? E Gesù viene al Giordano, fa dei chilometri per farsi battezzare, per ricevere il battesimo che Giovanni amministrava. Giovanni non era l'unico che amministrava dei battesimi. C'erano vari movimenti religiosi contemporanei a Gesù che avevano questi riti di purificazione attraverso l'acqua, che tra l'altro non sono un patrimonio solo ebraico cristiano, ma anche oggi nelle varie religioni orientali si usano, no? Questi riti di purificazione, questo bagnarsi. Giovanni però aveva un battesimo particolare, perché ci dice il Vangelo che la gente, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui. E Giovanni stesso diceva: io vi battezzo con acqua per la conversione. Il battesimo di Giovanni quindi ha un significato particolare. La gente andava lì a farsi immergere. Il battesimo non è un sacramento ancora, con Giovanni, a farsi immergere, perché il battesimo vuol dire immersione, come segno della confessione dei propri peccati e del pentimento, quindi del desiderio della conversione. Il battesimo di Giovanni esige che la persona che va a ricevere quel rito, quella immersione, abbia il desiderio di cambiare vita. Questo lo dico perché può sorprendere che Gesù vada a fare un gesto del genere. Se la gente va da lui confessando i propri peccati e Giovanni dice: io vi battezzo per la conversione, ma Gesù che cosa ci va a fare? Perché lui non sta né nella prima né nella seconda caratteristica. Non ha peccati da confessare e di conseguenza non ha bisogno di conversione. Il battesimo era amministrato perché l'uomo riconoscesse la propria distanza dalla volontà di Dio e quindi potesse ravvedersi. Conversione vuol dire proprio questo ravvedimento che parte dall'intimo, parte dalla coscienza, dal cuore. Il movimento che le persone facevano verso il fiume Giordano era un movimento esteriore, ma che esprimeva un movimento del cuore, un desiderio di ritornare a Dio per sfuggire al castigo eterno, al giudizio. Giovanni infatti, vedendo molti farisei, dice poco prima il Vangelo, poco prima di questo episodio, venire al suo battesimo, si rivolse a loro in questo modo: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate frutti degni di conversione e non crediate di poter dire: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Non è la potatura di cui parla Gesù questa, perché l'albero produca più frutto, è la morte questa. Il fuoco sappiamo che nella scrittura è una delle immagini che vengono usate per esprimere l'inferno. Quindi la questione è molto seria, perché Giovanni dice: non basta che voi veniate qui a farvi immergere, magari dicendo siamo figli di Abramo, quindi noi siamo eredi delle grandi promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Se non fate frutti di conversione, voi rischiate quel castigo che Dio ha promesso nelle scritture a chi opera il male. Lo dice vedendo i farisei e i sadducei questo, cioè non i pubblicani, non i soldati, non le prostitute, ma i farisei e i sadducei, quelli che sono più vicini, quelli che rappresentano la religione ufficiale. E allora questa introduzione che vedete pone parecchi problemi. Problemi nel senso che non è un rito così scontato quello che fa Giovanni, quindi non dobbiamo dare per tranquillo che Gesù va a ricevere questo battesimo. Bisogna cercare di capire qual è il senso di questo gesto che Gesù fa, che come vediamo subito Giovanni non capisce. Giovanni, la prima parte, no? La prima parte abbiamo detto che è il dialogo tra Giovanni Battista e Gesù. Giovanni voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Allora, questo pezzetto, questo dialogo, se noi confrontiamo i racconti che ci sono nei Vangeli del battesimo di Gesù, sono solo tre, perché nel Vangelo di Giovanni non c'è il racconto, questo pezzetto c'è solo nel Vangelo di Matteo. Luca e Marco non riportano nessun dialogo tra Giovanni e Gesù. Questo è un particolare da tenere presente. Quindi è una riflessione che Matteo fa in base al ricordo di questo avvenimento. Ricordo che avevano tutti gli evangelisti, perché tutti ne parlano. Solo tre lo raccontano direttamente. Giovanni nel suo Vangelo ne parla. Ma Matteo ricorda questo particolare, questo dialogo breve, questo scambio di battute, in cui troviamo due parole che sono importantissime per il Vangelo di Matteo. La parola adempiamo e la parola giustizia, che ci fa davvero capire come queste prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo, è interessante vedere quali sono le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo, in questo caso sono le parole lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Le prime parole sono molto importanti, ogni evangelista le riporta diversamente, in questo caso Gesù parla di una giustizia e parla di un compimento, il primo messaggio che lancia. Poi dirà successivamente: quindi Dio è vicino, convertitevi, credete nel Vangelo, che è un annuncio bello, gioioso, forte del regno di Dio che si è presente con la sua persona. Ma prima dice a Giovanni questa frase. Allora, perché c'è questo dialogo? Io penso che un primo motivo è per motivo di difesa, perché all'epoca in cui Matteo ha scritto il suo Vangelo c'erano parecchi contrasti tra la comunità cristiana e i discepoli di Giovanni, che continuavano a considerare il loro maestro superiore a Gesù. E dicevano: è per forza, se Gesù si è fatto battezzare da Giovanni, vuol dire che Gesù è inferiore a Giovanni, che è stato il suo battezzatore. E allora Matteo, riportandoci questo dialogo, ci fa capire che Giovanni stesso aveva riconosciuto la superiorità di Gesù, tanto da voler addirittura impedire il battesimo, perché sapeva bene che i suoi discepoli, e forse anche altri, di fronte a questo gesto avrebbero capito male. Evidentemente chi battezza ha un potere, ha un'autorità maggiore di chi viene battezzato. Quindi qui siamo di fronte a un capovolgimento di valori. Gesù, come primo momento, prima scena della sua vita terrena, sconvolge i valori. fa apparire come ultimo ciò che è primo, cioè se stesso fondamentalmente, come servo colui che invece è il Signore. Io vi battezzo con acqua per la conversione, dice Giovanni, vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno neanche di portarvi sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questo Giovanni lo dice prima di battezzare Gesù, quindi lui ha chiaro questo: colui che viene dopo di me, e questo è un problema perché se viene dopo è secondo, ma in realtà è primo perché dà un battesimo diverso, non è l'acqua che produce la salvezza nella vita dell'uomo, è lo Spirito Santo che questo Gesù riceve per primo nel giorno del suo battesimo e poi dona a coloro che vengono battezzati. Forse vi è venuta in mente una scena molto simile che troviamo nel Vangelo di Giovanni, alla lavanda dei piedi. Pietro e Giovanni hanno un dialogo e il Vangelo dice: Gesù venne da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, ma tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi? Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Anche qui Gesù si presenta in una forma talmente sconvolgente che Pietro vuole impedire questo gesto. Perché nella realtà delle cose non è così. Il Signore è Lui, ma il Signore viene nel mondo come servo, come ultimo, partendo dall'ultimo posto. Ci sono due frasi belle che Gesù dice: il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato, chi si abbasserà sarà innalzato. Ma il più grande tra voi sia vostro servo, se includiamo Gesù, è Gesù il più grande. E chiunque nella Chiesa ha un ruolo che indica una certa grandezza, cioè una responsabilità, possiamo dire così, è servo. Per questo Gesù viene a farsi battezzare da Giovanni Battista e lava i piedi ai suoi discepoli, per mostrare che nella Chiesa il ministero è quello del servitore, di chiunque, chiunque ha questo ministero, quello di farsi servitore per la gioia e per il bene degli altri. Quindi c'è questa funzione un po' difensiva, Matteo dice, vuole rispondere ai discepoli di Giovanni che sostengono che Giovanni Battista è più grande di Gesù. E questo dialogo mostra che non è così. Il più grande rimane Gesù. Poi c'è una funzione un pochino più importante per noi, che è proprio espressa da quelle parole: adempiamo ogni giustizia, adempiamo, completiamo, portiamo a pienezza, sono tutti sinonimi che possiamo utilizzare. Direi che quello migliore è portiamo a pienezza. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che la pienezza ha un riferimento primario alla scrittura, alla Bibbia. Gesù non è venuto ad abolire quello che c'era prima di lui, la legge e i profeti. La legge è tutta la dimensione normativa della scrittura. I profeti sono la dimensione appunto profetica, la parola di Dio rivolta all'uomo. Gesù non ha abolito, ma è venuto a compiere, a portare a pienezza la parola di Dio. Allora, in una visione, possiamo dire, complessiva, totale, della storia di salvezza, il compimento che Gesù dà fa cadere le imperfezioni. Noi quando leggiamo l'Antico Testamento notiamo che ci sono un po' di imperfezioni che suonano un po' male all'orecchio cristiano. Anche un certo modo di raffigurare Dio, ma anche certe azioni che fanno gli uomini. Ci sono le cosiddette pagine oscure della Bibbia. È la premessa che Gesù porta, viene a far cadere gli elementi imperfetti e apre una visione nuova che non cancella il passato, ma però che apre al futuro. Cerco di dire questo in maniera un pochino più chiara, perché è importante, perché noi se vogliamo nutrirci della parola di Dio, bisogna che un pochino facciamo la fatica di comprenderla, no? Di entrare nel mondo della Bibbia, e bisogna avere un qualche criterio di lettura generale, no? Per poter anche così aiutarci a comprendere proprio la parola. Allora, un organo della, così, della Chiesa, che si occupa proprio di sviluppare gli studi della Bibbia, scrive così: il concetto di compimento è estremamente complesso, e questo già mi dà sfiducia, perché per poterne parlare, se dicesse ma è una cosa facile da spiegare, no, è estremamente complesso. E può essere facilmente falsato se si insiste solo o sulla continuità oppure solo sulla discontinuità. Cioè, Gesù non ha fatto altro che ripetere quello che era già stato detto, la continuità, o cancellare tutto quello che era stato detto, la discontinuità. Il compimento non è né un estremo né l'altro estremo. Invece la fede cristiana comprende il compimento non come la realizzazione di quello che è stato scritto. Noi abbiamo letto la prima lettura adesso, no? E Gesù viene a portare a pienezza la profezia di Isaia, che abbiamo letto nella prima lettura. Ma non è che Gesù semplicemente realizza tutti gli elementi che ci sono a uno a uno. Il compimento è qualcosa di nuovo, che non si può dedurre leggendo Isaia. Cioè, quelli che leggevano il testo di Isaia prima di Cristo non è che avrebbero capito sicuramente da quello che leggevano che Cristo avrebbe fatto così, avrebbe detto questo, sarebbe morto e risorto soprattutto. Non funziona così, non è una deduzione logica il compimento, c'è un elemento di novità che Gesù porta, cioè non è che l'Antico Testamento è una fotografia anticipata di quello che Gesù farà, e infatti se fosse così veramente non sarebbe mica morto in croce Gesù, non era mica possibile. Se leggendo semplicemente l'Antico Testamento si capiva che il Messia sarebbe morto in croce, quello non sarebbe stato considerato il Messia, perché morire in croce era direttamente la negazione della missione. Quindi è chiaro che non basta leggere le scritture per poter comprendere e ricavare il messaggio di Gesù. Bisogna fare il contrario, bisogna leggere la vita di Gesù, perché i Vangeli ci sono scritti così, non dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio. Hanno cominciato a circolare i primi racconti della passione, della morte e della risurrezione, che sono gli elementi fondamentali della vita di Gesù. Alla luce di questi episodi, tutto il resto, tutto quello che veniva prima è stato ricordato, riletto e compreso meglio ed è stato messo per iscritto. Se no, come mai San Paolo non ci parla mai di nessun miracolo di Gesù, di nessuna parola di Gesù, di nessun gesto di Gesù? Ci parla solo di Gesù morto e risorto. Perché quello è il cuore del fatto cristiano, dell'avvenimento cristiano. E da lì si arriva a comprendere che quanto è stato scritto anche negli antichi profeti, nella legge, preannunciava Cristo. Ma solo dopo l'esperienza di Cristo si arriva a comprendere, non che prima si deduceva l'esperienza di Cristo, perché questo non è mai avvenuto. Ecco che allora una lettura cristiana della Bibbia deve fare proprio il procedimento contrario, partire dai Vangeli, dall'avvenimento di Gesù e recuperare tutto il resto, facendo cadere le imperfezioni. Ci possono essere delle imperfezioni anche nei Vangeli, perché ci sono i discepoli che fanno delle brutte figure molto spesso. Succede, l'uomo ha bisogno di conversione continuamente, anche se sta con Gesù per 3 anni, molti non hanno capito. Però il fondamentale è quello di portare a pienezza. Allora volevo lasciare 2 parole che ci aiutano a capire meglio che cos'è proprio la pienezza. 2 parole negative, che cosa non è, e 2 parole positive, che cosa è. Le parole negative le ho già dette. La pienezza non è abrogazione di quello che c'era prima. Io direi che allarghiamo un po' la nostra visione quando annunciamo il Vangelo oggi, soprattutto a chi magari è lontano e non vive un'esperienza cristiana. Annunciare Cristo non significa abrogare tutta la vita di quella persona che ha fatto prima, perché solo quando hai incontrato Gesù in maniera consapevole, allora la tua vita è vita. Ma Gesù non ha fatto così quando incontrava i pubblicani, i peccatori, le prostitute. Non è che ha abrogato tutta la vita di prima. Ha messo l'uomo di fronte al peccato, di fronte alla sua misericordia. Quindi non è abrogazione. Ma non è neanche un'approvazione pura e semplice. Va già bene così. Basta continuare a fare quello che dicevi. Questo ci può aiutare quando magari la nostra vita cristiana non è male, ma insomma non è particolarmente esaltante, magari viviamo i nostri impegni di preghiera, i nostri impegni di fede, ma c'è una pienezza però anche che bisogna sperimentare. Gesù ci chiama a vivere una pienezza nel rapporto con la scrittura e nel rapporto con tutta la nostra vita. Pienezza è far fiorire. Senza Cristo c'è già il fiore, non è che non c'è niente, no? Però non è fiorito, non è sbocciato ancora pienamente, non profuma. Come profumerebbe se Gesù fosse lì presente e illuminasse la tua vita. E poi 2 parole oggi per capire la pienezza. La prima parola, interiorizzare, che possiamo anche chiamare il principio del cuore dell'uomo. Quando Gesù dice, gli antichi vi hanno detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Questo è il principio della interiorizzazione. Cioè Gesù sposta l'attenzione dal di fuori al di dentro. Non certamente possiamo dire per dire che quello che c'è fuori non conta niente, non è questo il significato, no? Non è l'intimismo, l'interiorizzazione, non è neanche l'individualismo. Noi non dobbiamo mai separare l'interno dall'esterno. Però il principio del cuore è: io incontro il Signore nel mio cuore, nel centro della mia persona, dove prendo le decisioni fondamentali della mia vita. Io devo arrivare lì per incontrare veramente il Signore. Finché non ci sono arrivato, non l'ho incontrato. E anche quando sono peccatore a quel livello lì. perché quello che faccio all'esterno viene da dentro, sia di buono sia di cattivo. Io riesco a scendere a questo livello del cuore? Ci devo provare sempre, continuamente, perché il rischio della religione, anche quella cristiana, che ha degli, non è una religione vera e propria, però ha degli aspetti religiosi, cioè degli aspetti rituali, è quello di nascondere l'interiorità, il cuore, sotto l'esteriorità. Per cui esteriormente magari una persona è perfettamente religiosa, ma potrebbe anche essere altro. Perché se non vive l'incontro con Dio nella dimensione del cuore, è altro, fondamentalmente. Magari va a messa, fa la comunione, si confessa, va a fare pellegrinaggio, tutto quello che volete, ma se non c'è questo incontro profondo, la vita non cambia mai, rimane un rapporto solo esteriore. E poi il principio di radicalizzare, quindi interiorizzare e radicalizzare. Quando Gesù dice, avete inteso che vi fu detto non uccidere, ma io vi dico che chiunque odia il suo fratello sarà già sottoposto a giudizio. Cosa vuol dire radicalizzare? Vuol dire puntare alla radice di quello che è la volontà di Dio. La radice dell'omicidio è l'odio. E allora è chiaro che non devo spiegarlo solamente ai bambini, non uccidere, letto così non mi riguarda, ma sì, non avete ucciso nessuno. Noi dovremmo spiegare i comandamenti come li spiega Gesù, non come li spieghiamo noi di solito, che alcuni non si capisce che cosa hanno a che fare con la vita dei bambini e a volte anche degli adulti. Ma Gesù è molto esigente. Quando ti dice che non devi dire pazzo, che non devi dire stupido, che non devi odiare, sono tutte declinazioni dell'unico comandamento non uccidere, che però è radicalizzato. Ecco, io se vivo il compimento di Gesù in questi due modi, vivendo la dimensione del cuore e andando alla radice dei comportamenti, vivo un compimento fatto bene. E poi vado verso la conclusione, la parola giustizia, sentito, no? Adempiamo ogni giustizia. Giovanni era una persona molto attaccata alla giustizia, sappiamo che per il suo senso di giustizia è stato imprigionato da Erode, perché denunciava il comportamento immorale di Erode che aveva preso per sé la moglie di suo fratello. E allora cosa vuol dire la frase di Gesù, lasciamo che si adempia ogni giustizia, adempiamo ogni giustizia? Ma Giovanni sapeva bene cos'era la giustizia. Avrebbe dato la vita di lì a poco per quello. Possiamo distinguere forse così tra una giustizia umana e una giustizia divina, che a volte per noi è un'ingiustizia. La giustizia umana vuole che io riceva secondo i miei meriti quello che in qualche modo mi è dovuto. Quello che una persona è tenuta a darmi me lo deve dare. E Giovanni ragionava così con Gesù, cioè, ma tu non sei tenuto a farti battezzare. Sono io che devo essere battezzato da te. Ma c'è una giustizia anche divina, che dicevo così in maniera forse un pochino provocatoria, può sembrarci un'ingiustizia. Quando Gesù dice, se la vostra giustizia, che parla ai suoi discepoli, non sarà più abbondante di quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. È una questione quindi di salvezza questa, non è una questione, diciamo, di seconda importanza per la nostra vita. Una giustizia sovrabbondante, divina. La giustizia sovrabbondante è quella che non usa il mezzo del dare e dell'avere, ma il mezzo della gratuità, dell'amore e del perdono. È una giustizia che fa saltare un po' le categorie che normalmente noi utilizziamo per rapportarci con gli altri. Gesù la descrive così: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Quindi, come Gesù non era tenuto a farsi battezzare, ma lo ha fatto, per condividere meglio la nostra situazione di peccatori, così chiede che questo stile diventi anche il nostro. Andare oltre il dovuto, non misurare al centimetro quello che dobbiamo dare e ricevere, inserire nelle nostre relazioni il senso del gratuito. Poi può diventare anche una forma di ingiustizia, certamente ricorderete la parabola dei vari invitati a lavorare nella vigna, quelli chiamati all'alba, a metà mattina, a mezzogiorno e alla sera, prima che faccia buio. Col primo invitato il padrone aveva concordato un denaro di ricompensa, alla sera quando va a pagare, il primo invitato si aspetta che l'ultimo riceva di meno, perché ha lavorato un'ora, lui ha lavorato 8 ore, un'ora solo. E invece il padrone dà a tutti la stessa ricompensa. Ma qui Gesù non sta parlando di un salario umano, ovviamente. Non sarebbe giusto umanamente questa cosa qui. È chiaro che bisogna dire, no, che non sarebbe giusto. Ma se la ricompensa è lavorare nella vigna, cioè appartenere alla Chiesa e appartenere quindi a Dio, avere la salvezza, la ricompensa ce l'ha sia chi è stato battezzato appena nato, sia chi si è convertito in punto di morte, a prescindere da quello che c'è stato prima, se c'è una conversione. Il denaro è quello lì, non è. Se ragioniamo in termini di euro, ce l'abbiamo certamente, ma se ragioniamo proprio nel termine di salvezza, che è quello che Gesù vuole dire, non è più così. Si va oltre il dovuto, si va proprio nella dimensione della gratuità. Molto più velocemente, sulla seconda parte, appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli. Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Abbiamo detto che la manifestazione di Dio si realizza attraverso due sensi dell'uomo, quello dell'udito e quello della vista. La vista vedono i cieli aperti e lo Spirito che scende come colomba e si posa su Gesù. Due elementi, quindi. I cieli aperti sono un elemento importante, non è un aspetto secondario, anche se sono poche parole. Aprire i cieli nella Bibbia vuol dire creare un collegamento fra terra e cielo e vuol dire anche attendere una rivelazione celeste. Ogni volta che c'è questa espressione troviamo entrambi gli aspetti: collegare terra e cielo e aspettare, attendere una rivelazione. Il primo aspetto, il cielo era chiuso e si apre. Marco usa un verbo, addirittura si squarcia il cielo, poi la Bibbia non lo traduce così, però il verbo originale è si squarciò il cielo. Cosa vuol dire? Quando il cielo è chiuso vuol dire che Dio è lontano, che Dio è muto, che Dio non parla. Sembra quasi assente. E E nella Bibbia il fatto che Dio non parli è l'esperienza più terribile che l'uomo possa fare. Pensate al viaggio che fa Abramo con Isacco, con la legna, al monte per il sacrificio di Isacco. Quel silenzio, quella salita al monte, e Dio che non parla. E aveva parlato prima, gli aveva detto prima che doveva fare quella cosa lì. Ma lì, mentre, poi dopo arriva, no? Però intanto deve arrivare fino a puntare il pugnale. O l'esperienza di Giobbe, il dolore innocente, l'esperienza che troviamo portata tante volte nei Salmi. Gesù che dorme sulla barca mentre la barca è in tempesta. Signore, ma tu dormi, ma non ti importa che moriamo? E Gesù in croce. Gesù dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa esperienza del silenzio è dura, è molto dura. E forse ciascuno di noi potrebbe avere un'esperienza particolare, no? Che assomiglia a quelle che adesso ho ricordato. Non è un'esperienza totalmente negativa, perché sicuramente ci aiuta a conoscere meglio il Dio in cui crediamo, che non è un Dio che ti accontenta sempre, che ti dà sempre le spiegazioni e che quindi ti risolve tutti i punti interrogativi, tutte le fatiche, tutte. Questo non è il Dio della Bibbia, è il Dio che noi vorremmo avere, infatti poi ce l'abbiamo molto quando ci sono queste esperienze, o comunque facciamo fatica, no? Ma questo è normale che sia così. Però questa esperienza del silenzio è dura, allora i cieli si aprono. Vuol dire che con Gesù Dio ricomincia a parlare. Ricomincia a farsi sentire vicino. E questo è importante. Vedete, è un piccolo particolare, ma vuol dire una grande cosa. È il Dio vicino, Gesù. Il silenzio si rompe e il Signore torna a pronunciare la sua parola. E poi lo Spirito scende. Lo Spirito scende come colomba. La discesa dello Spirito era stata annunciata sempre da Isaia come il segno che annuncia, che proclama la venuta del Messia. Lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato a portare dietro annuncio ai poveri, a proclamare la libertà dei prigionieri. Ma Dio ci sta dicendo che questo è il momento. Gesù è il Messia atteso, è di nuovo, possiamo dire, il compimento della mia attesa, dei miei desideri, delle mie aspirazioni. Gesù è il mio liberatore, il mio salvatore. Ma Gesù ha anche la potenza dello Spirito. E lo Spirito, il dono dello Spirito, è il dono che segna l'inizio dei tempi ultimi, dei tempi decisivi. I tempi in cui l'uomo è chiamato a decidersi per la sua salvezza e per la sua condanna. Tutto questo inizia con Gesù. Vedete che qui questo racconto condensa in 5 versetti, praticamente tutto il Vangelo sostanzialmente, tutti gli elementi fondamentali. E Gesù dona salvezza perché lo Spirito è portatore di salvezza. Infine c'è la voce celeste, l'elemento uditivo. Questo è importante. Però Matteo ritocca, diciamo così, la voce celeste, perché in Marco e in Luca la voce dice, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E Matteo invece riporta, questo è il mio figlio, l'amato, in lui mi sono, ho posto il mio compiacimento, mi sono compiaciuto. Cioè la voce di Dio è una scena trinitaria, no? C'è Dio che parla, lo Spirito che scende e il Figlio che è lì battezzato. La voce di Dio è rivolta non a Gesù, ma è rivolta alla Chiesa. Questi è il mio figlio l'amato, è lui che io amo, in lui mi sono compiaciuto. Allora vedete la prima lettura, cosa dice? Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui. Chiaramente Matteo sta citando, no, questo testo qui. E lui è quel servo di cui parlava Isaia. E lo sta dicendo alla Chiesa. Perché poi la Chiesa ovviamente lo possa dire a sua volta, al mondo. Il Vangelo di Matteo si conclude con un mandato missionario. Andate e fate discepoli di tutti i popoli. Fate discepoli potrebbe essere anche tradotto date insegnamento. E qual è l'insegnamento? È proprio questo. Dite a tutti che Gesù è il figlio di Dio, è l'amato, e in lui Dio ha posto il suo compiacimento. E quindi dobbiamo ascoltare. Se uno di fronte a Gesù rifiuta Dio, perché è Dio che ha proclamato Gesù suo figlio, e quindi rifiuta la salvezza. Se uno accoglie Gesù, accoglie Dio, perché la parola di Dio ha messo un sigillo su Gesù. È il figlio, è l'amato. Ecco, adesso possiamo continuare la nostra preghiera, proprio così, di dare spazio al silenzio, all'ascolto e alla preghiera personale, anche alla preghiera di uni per gli altri, che è molto importante.